cari amici, benvenuti oggi a questa domenica. Avete fatto attenzione alle letture? Normalmente la prima richiama la terza e ovviamente la terza richiama la prima. Due episodi quasi identici, no? Che ci parlano di un miracolo. I miracoli li fa solo il Padre Eterno e il suo Figlio. C'è la Madonna? No. Non deve fare vedere. Madonna intercede, lei. Quindi San Giuseppe, santissimo uomo, non fa miracoli. Padre Pio tira come un dannato, dicono Stalin, dicono a Perugia. Quanta gente va da Padre Pio. Colle Valenza, mi dicono che non resistono più. Madre Speranza sarà santa prossimamente. Stanno studiando un secondo miracolo fatto da Dio attraverso di lei, la sua intercessione. I miracoli. Oggi si parla di miracoli. Nella prima lettura, questo grande generale siriano che viene in Samaria giù perché colpito dalla lebbra, ha sentito parlare dalla sua schiava di un certo profeta Eliseo. La gente, come oggi, dice: fai miracoli. Non è lui che fa miracoli. Andiamo a vedere di che si tratta, curioso. Incontra il profeta Eliseo e gli dice: caro generale, in pompa magna, con tutto l'esercito, con tutte le armi, no? E stomino qua, Eliseo, piccolino, fa: caro generale, tu sei lebbroso, la malattia schifosa, per cui era un reietto della società, confinato, chiaro? Vuoi guarire? Sono qui per questo. Allora, bagnati 7 volte nel fiume Giordano. Questo si mette a ridere. Dice: ma il Giordano, detto un perugino, è una froscia, un fiumiciattolo, un rigagnolo, no? Confronto ai grandi fiumi siriani, no? Ah, dice: no, io non vengo a intozzarmi dentro un rigagnolino, preferisco fare il bagno nella mia Siria. E gli diceva: e va in Siria, ma non ti guarisci. Amici, vedete? Ha capito che doveva togliersi il cappello, l'orgoglio, la superbia, la pompa magna e farsi umile penitente. Si è immerso nel fiume Giordano, dove Cristo ha avuto il battesimo di Giovanni, e dopo 7 bagni la sua lebbra scomparve. Miracolo! Ma chi ha operato il miracolo? L'acqua o la fede? È logico, la fede, no? Altro esempio. La Madonna Lourdes a Bernadette dice: dia ai miei figli che vengono a fare il bagno qui, in quell'acqua che io ti ho fatto scoprire sotto la grotta dove ci sono le piscine. La gente dice oggi: ah, io m'intozzo nella mia vasca, non ci va la Lourdes, acqua quella e acqua questa. No, dirò anche peggio: l'acqua di casa tua è pulita, quella è piena di germi. 3 volte al giorno gli scienziati la esaminano, è piena di germi, patogeni, producono le malattie, dovrebbero, chiaro. Nessuno mai si è ammalato a Lourdes. Io quando feci il bagno a Lourdes, credete, non ci vuole tanto di fegato, davanti a me mi precedeva un uomo con un lupus mangiato nel suo corpo. E io dovevo immergermi in quell'acqua dove 2 minuti prima di me si era immerso un lupus carico di germi patogeni. La fede. Eccomi qua. 30 anni fa. Sono vivo. Non ho contratto alcuna malattia. Dice la gente oggi: io a Lourdes non ci vado. Faccio il bagno a casa mia. Io ti ripeto, falla a casa tua. Ma se la Madonna ti dice: vieni qua, vuol dire che lì lei intercederà presso Gesù Cristo e otterrà quella grazia o quel miracolo di cui hai bisogno. Se tu stai a casa tua orgogliosamente, il miracolo, la grazia, non lo otterrai. Oggi, accanto alla prima lettura di Naam, il Siro, il Vangelo ci presenta 10 lebbrosi uguali. Fra cui c'è un nemico di Cristo, un samaritano. Voi pensate che dovevano suonare il campanello, erano i reietti della società, allontanati. Anche oggi succede, amici miei, in tante regioni del mondo i figli colpiti da lebbra li lasciano nelle foreste. Pensate che la lebbra non si guarisce, ma oggi con alcuni antibiotici si può bloccare. 9 su 10 hanno avuto il miracolo e se ne sono andati. Uno solo, straniero, nemico di Cristo, sente nel cuore il bisogno della riconoscenza. Torna indietro e dice: Signore Gesù, grazie che mi hai guarito. E Gesù, sconcertato, dice: ma tu solo hai avuto il miracolo? Dice: no, anche gli altri. Dice: e gli altri dove sono? Amici, è molto spesso questo l'atteggiamento degli uomini, anche di fronte a un miracolo. L'uomo non sente nel cuore la necessità, il bisogno urgente di dire: grazie che mi hai beneficato. Io mi pongo una domanda, la pongo a voi: ma perché il miracolo? Cos'è il miracolo e a che serve il miracolo? Innanzitutto, vedete, il miracolo Dio li fa sempre, sempre, anche oggi, fra poco ne fa uno, vi dico quale. Amici, il miracolo, cos'è il miracolo? Vedete, il miracolo è una rottura, una smagliatura nella concatenazione delle cause naturali, che ha per fondamento la sovrana e assoluta libertà di Dio, che non può essere legata neppure da ciò che Lui stesso ha creato, cioè la natura. Poche parole. Il miracolo è una sospensione delle leggi della natura. Chiaro? Ecco. Dio li sospende, queste leggi. Vedete, è come una breccia, è come che si apre in un muro, pam! Voglio farvi capire ancora meglio. Ora c'è il sole. Stamattina, quando siamo alzati, almeno io, il pian di Massiano era coperto di nebbia. A un certo punto ho aperto la finestra e ho visto un cafferro di cavallo, quelle case esposte al sole, pam! In un momento sono state illuminate da un raggio di sole, una breccia, in quella nebbia di pian di Massiano. A un certo punto, come una freccia, un raggio di sole ha illuminato d'improvviso le casette lungo la collina della Croce. Perché quel raggio di sole? Andiamo a scuola. Quante volte a scuola i nostri ragazzi dormono, sta dormendo o si divertono col telefonino, Che fa il professore? Boom! Una botta sulla cattedra e tutti stolzano. Perché? Per richiamare l'attenzione a persone distratte. Allora, il miracolo potremmo chiamarlo questa botta del Padre Eterno sul banco per dire: oh, tu che sei distratto, pensa un momentino, fermati. Ecco, richiama l'attenzione di figli distratti che sono incapaci di capire. Ma perché Dio fa i miracoli? Franz Werfel, grande scrittore tedesco, negli anni 50, quando uscì il film di Bernadette, Lourdes, che in bianco e nero, c'è anche bellissimo, ancora c'è, uscì un libro in contemporanea con il film. Nella prefazione scrive Franz Werfel: il miracolo o è superfluo, inutile, chiaro? Superfluo o inutile? Superfluo per chi crede, inutile per chi non crede. Se uno non crede ai propri occhi, tu puoi far vedere il sole che spacca le pietre e quello ti dirà: il sole non c'è. Chiude gli occhi, ma apri gli occhi. No, il sole non c'è. Chi ha fede, per me che ho fede, per voi, il miracolo è superfluo. Io non ho bisogno di miracoli per credere in Gesù Cristo. Vedete, il miracolo, tu non credi perché hai visto qualcosa di grande. No, 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 no. Il miracolo non produce la fede. No, no. Sapete perché? L'uomo c'ha sempre una riserva e dice, forse nel campo medico i medici non hanno saputo fare la diagnosi, forse non hanno ben letto la radiografia, forse, ancora, forse mi sono ingannato, forse la scienza ancora è incapace di darci risposte definitive. Quello che oggi la scienza non sa spiegare, domani la scienza lo spiegherà. Quindi il miracolo non esiste. Due esempi. Siamo in Spagna nel 1600. Vittorio Messori ha scritto un libro, Il miracolo spagnolo. Chiaro? All'improvviso un uomo senza una gamba riprende d'improvviso l'arto mancato. È tutto documentato dai notai dell'epoca. Voi che dite? Cioè, non è possibile, non è possibile. Chi non c'ha la gamba, non c'ha la gamba. Visca a Međugorje, ai pellegrini che vanno a Međugorje e che vanno a trovare il suo cognato Ivo, il marito della sorella. Visca ci ha detto, lo so a memoria, ci ha detto che dopo la rivelazione del terzo segreto, che riguarderà la collina del Podbordo, Dio, la Madonna la trasformerà in una cosa meravigliosa, dalla Sassea di oggi diventerà un giardino. Visca ha detto, dopo che Miriana avrà rivelato il terzo segreto, Dio ridarà la gamba a mio cognato. Aspettiamo, e chi vivrà vedrà. Ma come è successo in Spagna, succederà anche qua. Dopo che vedranno gli uomini una gamba che non c'era, non l'hanno vista, e vedranno la gamba che c'è, che diranno? E non è possibile. Ma questo ha detto il falso, ha falsificato. Ne sentiremo di tutti i colori. Per chi non vuol credere, non c'è miracolo che tenga. Per chi crede, a me non interessa il miracolo. Pensate per esempio al Signore, quanti miracoli eucaristici ha fatto in Umbria, Bolsena, Santa Cristina di Bolsena, Orvieto, da cui venne il Corpus Domini, no, è nato Orvieto a vedere. Mentre Pietro da Praga consacrava, l'ostia cominciò a sanguinare, il sacro corporale di Orvieto, che tutti voi conoscete, io l'ho visto a 5 centimetri, chiaro di distanza, ancora macchiato, non più di rosso vivo, ovviamente di marrone, dal 1263, Cristo ha fatto questo miracolo per chi? Perché Pietro da Praga era venuto a Roma, sulla tomba di Pietro, e da qualche tempo era assalito dal dubbio. Ma ci sarà Gesù Cristo nell'Eucaristia o non ci sarà? Ci sarà, non ci sarà? A un certo punto gli ha fatto vedere che c'era. Quanta gente non crede neppure a questo? Eppure esiste, ce l'abbiamo sotto i nostri occhi. Andate a Lanciano, ancora meglio, Lanciano. Quante volte io con i pellegrini, tornando da San Giovanni Rotondo, mi sono fermato. Lì vedrete proprio addirittura l'ostia che si fa carne, muscolo. È stata seminata dai medici tantissime volte, anche ultimamente, è tutto in esposizione. L'ostia diventa muscolo, muscolo, il cuore che pulsa, cuore, carne. Ci credi o non ci credi? Chi non vuol credere non è vero. Io che ci credo non mi interessa, perché soltanto che Gesù Cristo c'è. Allora, il miracolo c'è, ma perché lo fa il Signore? Eccolo, pum! È come il professore che batte la mano sulla cattedra o il sole di stamattina ferro di cavallo, per richiamarci l'attenzione. Perché il miracolo, amici, vedete, adesso vi dico una parolaccia, difficile, ma ve la spiego, ha un valore escatologico, non è che rompere scatole, eh. Escatologico vorrebbe dire, ha un valore che ci richiama alle ultime cose, a quello che accadrà. Spiego. Gesù ci vuol far capire con il miracolo, che è sempre profetico, che quello che fa è una anticipazione di quello che sarà alla fine dei tempi, alla fine del mondo. Quindi io oggi ti guarisco. Lazzaro, per esempio, l'ha fatto risorgere da morte, ma Lazzaro è morto poi, Non è che è vissuto, è morto e come tutti noi risorgerà alla fine del mondo. Quindi il miracolo ha un valore profetico ed escatologico. Gesù ci dice che io sto facendo adesso un gesto, per farti capire, che sarà il gesto eterno del mio amore. Prendiamo l'Apocalisse, che dice: quando finirà il mondo, non ci sarà più né morte, né lutto, né pianto, né pena. Tutto sarà finito, perché Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi dei suoi figli. Quindi il Signore vuol farci capire che noi dobbiamo aver fede in quello che Dio farà per sempre, animato dall'amore per gli uomini. Ma perché Dio fa i miracoli? Ma perché vuole il nostro bene, la nostra gioia, la nostra felicità. Ma vuole anche che noi, come Naam, come il samaritano, ci mettiamo in ginocchio per capire e dirgli: grazie Signore, che tagliamo la cresta del nostro orgoglio e della nostra superbia. Amici, vedete, io ricordo un episodio della madre Speranza. Ho conosciuto la persona. Era il capo della Caritas tedesca. Quando venne a fare il militare in Italia, fu richiamato dai tedeschi per andare a combattere e lui non si presentò, rimase a Roma. Conobbe la madre a Roma, Madre Speranza, in via Casilina, e disse: madre, ma io in Germania non ci posso tornare perché mi fucilano. La madre gli dice: aspetta un momentino, quando Gesù in una visione, apparizione, le disse di al capo che tornerà in Germania, ma non gli faranno niente. Amici, così è accaduto. È tornato in Germania, lo hanno tenuto per un giorno fermo dentro la stanza, tutti se la sono squagliata e lui è rimasto libero, come la madre gli ha suggerito. Ma perché ve lo racconto questo? Perché era un uomo di un'intelligenza extra, super ultra. E un giorno disse alla madre: madre, visto quanto mi vuol bene il Signore, posso io farmi sacerdote nel suo ordine? Sentite, Gesù le dice: no, di a questo capo che non si farà mai sacerdote. E la madre disse: ma perché una persona così grande, così intelligente, così generosa, così capace, quanto lustro darebbe alla Chiesa? Risposta: non lustro, ma lui attribuirà a sé tutte le cose grandi che farà, mentre invece sono io la luce dei suoi occhi, io la luce della sua intelligenza. E così non si è fatto prete. Io l'ho conosciuta questa persona. Vedete il miracolo? Questo uomo avrebbe attribuito a sé tutti i possibili, le possibili grandi cose che avrebbe fatto. L'uomo, amici, ecco perché non crede, perché è orgoglioso, perché è superbo. Quindi il Signore vuole, nel contempo, darci la felicità e la gioia, ma insieme vuole che ci purifichiamo il cuore dal nostro orgoglio, eccetera. Amici, qual è l'atteggiamento del tempo, al tempo di Cristo e quello di oggi? Identico. Un giorno, mentre Gesù parlava, uno gli disse: tu operi miracoli, cacci demoni in nome dei demoni di Beelzebub. E Gesù, di risposta: se io caccio i demoni in nome del principe dei demoni, Beelzebub, i vostri figli, che fanno la stessa cosa, in nome di chi li cacciano? Essi vi condanneranno. Amici, vedete, anche allora. Gesù è stato contestato, i discepoli sono stati contestati. Oggi, si contesta ugualmente. 1992, in questa chiesa, chi c'era se lo ricorda, venne padre Luke, il carismatico australiano, che a Međugorje, sotto l'influsso di padre Ioso, ebbe il dono della lettura dei cuori. Era l'ottobre del... ottobre 1992, la chiesa ancora non era del tutto completata. Era qui padre Luke, la chiesa più piena di oggi. A un certo punto Luke alza l'antenna. Lì, su quella porta lì, c'è un uomo che è sordo come una staccia, cioè, sordo del tutto. Lo Spirito Santo mi dice che lo sta guarendo in questo momento. Riscontro: dopo 10 anni Stomino viene da me, circa 10 anni fa, 12 anni fa, e mi disse: sono io quell'omino che era sulla porta di quella lì, sordo, sordo del tutto, chiaro? Ma ho avuto la guarigione quella sera tramite padre Luke. Giù, ultima banca, ultima, quella laggiù. C'è una signora che ha un tumore alla gamba destra, esca per favore. Lo Spirito Santo mi sta dicendo che la sta guarendo. Pa! Quella signora scappa, sono io. Lì. Shh. Lì davanti al battistero. Lì c'è, ci sono delle persone dedicate alla pornografia. La mamma mi viene, è il mio figlio. Là. Fu una cosa strabiliante quella sera. Grazie o non grazie, miracolo, miracolo. Io non so come si possano chiamare queste cose, ma so che il Signore opera prodigi anche in questa chiesa. Allora vedete, c'è chi crede e chi non crede. Uno dice, ma io non ci credo, ma anche se è vero, come te pare, anche Tommaso diceva così, metti il tuo dito dentro le mie ferite. Amici, chiudo. Ma Cristo li fa miracoli? Continuamente. Il sole che è sorto stamattina, ve ne siete accorti? Ma non è un miracolo? Amici, la vita di un bimbo che è sbocciata, ma non è un miracolo? Ma parlate con le mammine che vengono a benedire il loro grembo da me, che ti dicono, Doni, che miracolo la vita! Poi quando me li portano per battezzare, ma che cose inaudite! Queste donne che sono sbalordite, il miracolo della vita nel mio grembo. Ma che ho fatto io per una vita che non morirà più? Ma, amici, ma non è questo un miracolo? Altro che miracolo! Ma il miracolo più grosso, oltre la risurrezione di Cristo, sapete qual è? Eccolo. Fra 5 minuti, davanti a voi, Dio compirà il miracolo. Prendete questo pane che ho comprato al negozio, diventerà Cristo vivo, come quello che ha operato il miracolo ai 10 lebbrosi. Davanti ai vostri occhi, prendete, mangiatene tutti, questo è il corpo mio. Prendete e bevete, questo è il sangue della nuova alleanza eterna, dato per voi per rimettere i vostri peccati. Amici, ma non è questo un miracolo? Non sono mica io il mago Zurlì, che prendo un pezzo di pane e lo faccio una persona. È Dio che attraverso l'onnipotenza sua opera fra 5 minuti il miracolo di un Cristo vivo, presente nell'Eucaristia. E che ci rimane da dire allora? Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Voi vedrete qualcosa fra poco? No. Io vedrò qualcosa fra poco? No. Saremo beati se quando il bambino suonerà il campanello lo ci inginocchieremo e diremo: Cristo, ti adoro, che sei presente oggi, ancora oggi, in mezzo a noi. Ti adoro, tu sei il mio Signore. Grazie.